Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Aprite le vostre Bibbie, se volete, a Isaia capitolo 53. Per coloro che sono con noi questo fine settimana per via delle lauree o forse per la festa della mamma, mi scuso perché state per inoltrarvi nel mezzo di questo viaggio, che è una serie di sermoni che sono strettamente collegati l'uno con l'altro, e so che vi perderete un sacco di collegamenti precedenti, ma spero che vi sia comunque di incoraggiamento. Sento sempre il bisogno di fare qualcosa per aggiornarvi. Abbiamo iniziato uno studio dell'Antico Testamento. Dopo aver investito qualcosa come 40 anni allo studio del Nuovo Testamento qui alla Chiesa Grace, ed in questo studio siamo stati molto sfidati, però penso anche profondamente benedetti. Stiamo cercando Cristo nell'Antico Testamento, ovunque possiamo trovarlo, e abbiamo cominciato dove è rivelato più meravigliosamente e completamente, ovvero nel 53° capitolo di Isaia. In realtà questa rivelazione al nostro Signore incomincia al capitolo 52, versetto 13, e continua fino al 53, versetto 12. Ci sono 5 strofe in questo canto del servo, potremmo chiamarlo così. È una canzone che ha un certo testo, se letta nell'originale, in lingua ebraica, ha anche un certo ritmo. È un canto del servo. Ed è il quarto canto del servo scritto da Isaia nella seconda metà della profezia di Isaia, dal capitolo 40 alla fine, nel capitolo 66, si concentra sulla salvezza, e la salvezza dipende dal Signore. Dunque, in questa sezione Isaia ci presenta il Salvatore. Ci sono altri posti nella sua profezia dove si riferisce al Salvatore. Nel capitolo 7 fa riferimento alla nascita virginale del Salvatore. Nel capitolo 9 identifica il Salvatore con una serie di titoli meravigliosi: il Dio potente, il Principe della pace, il Padre eterno, il Figlio che ci è nato e sulle cui spalle riposerà il governo finale ed eterno. Quindi ci sono molte cose che dice sul Messia. Ma in particolare, nella seconda metà della sua grande profezia, ci sono 4 canti del servo. Uno nel capitolo 42, una nel capitolo 49 ed un altro nel capitolo 50. E poi questo trattamento epico del Messia nel capitolo 53. Ed in ognuno di questi 4 capitoli, Isaia ci dice delle cose a riguardo del Messia. Ora, ricordate, questi furono scritti 700 anni prima dell'arrivo del Messia, 700 anni prima di Gesù. Isaia ci sta dando delle profezie. Non sono profezie vaghe sul suo conto, sono molto specifiche, e particolarmente al capitolo 53. In capitolo 42 il Messia è presentato sotto il titolo «Il servo del Signore». Il servo del Signore, oppure lo schiavo del Signore, Ebed, è la parola ebraica che significa schiavo. Secondo il capitolo 42, questo servo, questo Messia, colui che deve venire, sarà scelto da Dio, sarà fortificato dallo Spirito Santo, porterà giustizia o rettitudine al mondo, porterà la salvezza, libererà i prigionieri ciechi dalle loro prigioni oscure del peccato. Questo è il modo in cui viene descritto nel capitolo 42. Nel capitolo 49 impariamo un po' di più. Sarà umano, sarà un uomo. E c'è anche riferimento al fatto che sarà nato da una vergine. Salverà di nuovo Israele, porterà salvezza alle nazioni del mondo ed infine sarà glorificato. Nel capitolo 50 ci dice ancora di più. Sarà umiliato. Il capitolo 50 introduce questa componente. Soffrirà un'umiliazione tramite la quale imparerà l'obbedienza ed infine sarà vendicato. Ma quando arriviamo al capitolo 50, i dettagli sono ancora più completi e sorprendenti di quelli delle profezie precedenti. Quando arriviamo al capitolo 52, dal versetto 13 al 53, versetto 12, cominciamo a concentrarci sull'arrivo del Messia con una precisione che può essere conosciuta solo da Dio, 700 anni prima della sua realizzazione. Qui arriviamo a vedere che non solo abbiamo un Messia scelto, potenziato dallo Spirito che porta giustizia e salvezza al mondo, un uomo nato da una vergine, un uomo che, come indicato nel capitolo 50, imparò l'obbedienza tramite l'umiliazione, tramite la sofferenza, ma abbiamo anche un Messia che muore come sacrificio per il peccato. Questo è quello che troviamo in modo unico nel capitolo 53. Qui, in questo capitolo, viene detto agli ebrei, 700 anni prima dell'arrivo del Messia, che egli sarà l'agnello sacrificale di Dio. L'affermazione notevole è fatta nel versetto 7: fu maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì la bocca. Come l'agnello condotto al mattatoio, come la pecora muta davanti a chi la tosa, non aprì la bocca. Egli è un agnello condotto al mattatoio. Qui, senza mezzi termini, senza termini vaghi, non in modo simbolico, ma ci viene direttamente dichiarato che il Messia sarà macellato come un agnello e che in quel mattatoio sarà silenzioso come un agnello. Per gli ebrei che ascoltarono o lessero questa profezia, l'illustrazione era inevitabile. Essi vivevano nell'antichità in una società agraria, una società composta da coltivazioni di grano nei luoghi pianeggianti e di vigneti sulle colline, ed erano molto familiari con l'allevamento degli animali ed in particolare con le pecore. Le pecore erano parte fondamentale della loro vita, erano di vitale importanza per la lana, per la produzione di cibo. Non solo venivano tosate, ma venivano anche mangiate, venivano tosate e macellate. E nell'antichità quella era una parte molto familiare della vita nella terra di Israele. Uccidevano le pecore per mangiarle e le tosavano per farne dei vestiti. Qui gli viene presentato il loro Messia, come un agnello che deve essere macellato. La parte della macellazione è la realtà, l'agnello è un'analogia. Qui nel versetto 7 ci sta dicendo che il Messia sarà oppresso, afflitto, silenzioso e macellato. E rimarrà quieto e silenzioso quando verrà macellato, proprio come una pecora rimane silenziosa quando viene macellata ed è silenziosa anche quando viene tosata. Nel versetto 7 ci dice due volte che egli non aprì la bocca. Ora, ricordate, seppure è vero che questo capitolo guarda avanti alla morte di Cristo, è anche vero che guarda indietro dalla prospettiva della conversione di Israele alla fine della storia. Ed è per questo che i verbi sono al passato. Era oppresso, era afflitto, non aprì la sua bocca. È una prospettiva al passato, perché tutto ciò che viene detto sulla morte di Gesù Cristo non è detto guardando avanti dal punto di vista di Isaia, ma guardando indietro dalla conversione futura di Israele, quando, come dice Zaccaria 12, guarderanno a colui che hanno trafitto e gli faranno cordoglio come un figlio unico. È la prospettiva della futura nazione di Israele redenta, che deve ancora avvenire alla fine della storia, quando guarderanno indietro e capiranno che egli fu oppresso ed afflitto, che fu condotto al mattatoio come un agnello silenzioso, per le loro trasgressioni, come dice il versetto 8. E dunque, c'è una prospettiva meravigliosa in questo capitolo. Seppur è una profezia della croce, lo è solo secondariamente. perché principalmente è una profezia della futura conversione di Israele. E questo è ciò che diranno quando esprimeranno una vera confessione e si ravvederanno del loro rifiuto di Gesù Cristo, affermando la loro fede in Lui come loro Salvatore e Redentore. Questo è ciò che diranno. Queste parole in Isaia 53 sono la loro confessione. Quindi è una profezia incredibile che guarda oltre la croce e poi ritorna alla croce, descrivendo non solo la futura salvezza di Israele con le stesse parole che confesseranno, ma secondariamente ci dà anche dettagli sulla croce che confesseranno e che per tutti noi credenti abbiamo già confessato. Quello che Israele affermerà un giorno come vera prospettiva sul conto di Cristo è già stato affermato da coloro che sono credenti in questa generazione, sia ebrei che gentili. Siamo stati salvati perché crediamo che Egli fu trafitto per le nostre trasgressioni. Versetto 5. Siamo stati salvati perché crediamo che Egli fu schiacciato per le nostre iniquità, che la sua punizione fu per il nostro benessere e che per mezzo della sua flagellazione noi siamo stati guariti. Siamo salvati perché nel versetto 6 crediamo che il Signore ha fatto ricadere su di Lui l'iniquità di noi tutti. Siamo salvati perché nel versetto 8 dice che crediamo che Lui fu tolto di mezzo a causa delle nostre trasgressioni. Crediamo, versetto 10, che il Signore ha voluto stroncarlo con i patimenti dopo aver dato la sua vita in sacrificio per i nostri peccati. Crediamo al versetto 11 che giustificò molti portando le loro iniquità. Alla fine del versetto 12 crediamo che Egli portò i peccati di molti ed intercedette per i trasgressori. Per diventare cristiani si deve credere nel sacrificio vicario e sostitutivo di Cristo sulla croce in nostro favore. Ma un giorno l'intera nazione di Israele crederà. Zaccaria ci dice che ci saranno 2/3 della nazione epurati nell'incredulità, giudicati da Dio, ed 1/3 di Israele rimanente avrà una conversione nazionale per atto sovrano di Dio. Se prendessimo il numero attuale di ebrei nel mondo, ci sono circa 15 milioni, il che significa che 5 milioni di ebrei in un momento arriveranno alla fede in Gesù Cristo sotto il potere sovrano di Dio. A proposito, non importa cosa succede sulla scena mondiale, non importa quanta potenza nucleare genera il Medio Oriente, non importa quante bombe gli iraniani possono escogitare e quante ne possono puntare Israele, non riusciranno a distruggerli. Non distruggeranno mai Israele perché Dio ha una salvezza futura per Israele scritta in dettaglio nella scrittura. La loro salvezza è promessa in Geremia 31, è promessa in Ezechiele 36, come abbiamo visto, è promessa in Zaccaria 12:13 ed è promessa proprio qui in Isaia 53 nelle parole stesse della loro confessione. E Paolo lo ribadisce ai Romani e dice: e dunque tutto Israele sarà salvato. Quindi qualunque cosa possa accadere nella storia presente del Medio Oriente, Dio conserverà il suo popolo per la loro salvezza finale. Ci possono essere attacchi e ci possono essere attacchi devastanti su quella terra, ma nel futuro ci sarà un Israele rimanente che crederà in Cristo. Qui scoprono, per profezia, che il loro Messia sarà massacrato. Questo non è quello che si aspettavano. Si aspettavano che venisse come re. Ma prima che venga come re, la seconda volta, deve venire la prima volta come agnello. Prima di venire a vivere e a regnare, deve venire a morire. Per tutto il corso della storia, gli ebrei erano molto familiari con i sacrifici animali. Per tutta la loro storia, dal Levitico in poi, quando furono istruiti nel libro di Levitico, nel fatto che Dio voleva che offrissero sacrifici di sangue, il che non era per niente nuovo, quello risaliva ad Abele, che offriva a Dio un sacrificio di sangue, e anche fino ad Abramo, quando Abramo venne comandato di offrire suo figlio sull'altare, e quando Abramo prese il coltello per scannare il cuore di Isacco, la sua mano fu fermata e Dio fornì un sacrificio. Erano stati istruiti sul fatto che il peccato causa la morte, che l'anima che pecca morirà, come disse il profeta, e che ci deve essere una pena pagata per il peccato, qualcuno deve morire. E la dimostrazione di tutto questo si trovava in ogni sacrificio animale che fosse scannato nella storia di Israele. Non è che la salvezza veniva tramite la morte dell'animale, ma che l'animale simboleggiava il fatto che il peccato richiedeva la morte e che Dio era disposto a fornire un sostituto innocente che sarebbe morto per il peccatore penitente. Nessun perdono del peccato sarebbe stato concesso da Dio senza un accettabile sacrificio sostitutivo di una vittima innocente. Essi avevano saputo da Abramo in Genesi 22 che Dio avrebbe fornito un sacrificio. Ed anche così presto, già da Abramo, potevano guardare avanti a chi sarebbe stato finalmente quel sacrificio. Gli animali non erano mai il sacrificio soddisfacente. Furono uccisi a decine di migliaia ad ogni Pasqua da Esodo 12 in poi, fino alla distruzione del Tempio nel 70 d.C. da parte dei Romani. C'erano animali sacrificati nel Tempio e nel Tabernacolo ogni singolo giorno, nel sacrificio del mattino e nel sacrificio della sera. E poi c'erano sacrifici personali, secondo Levitico 5. Le persone dovevano portare i propri sacrifici. Per tutta la storia di Israele stavano scannando agnelli in ogni momento. Un altro modo di vedere i sacerdoti è di vederli come dei macellai, che di fatto è quello che erano. Quando andavano a fare il loro dovere sacerdotale nel tempio, macellavano animali per tutto il corso del tempo. Erano immersi nel sangue fino alle caviglie, giorno dopo giorno, dopo giorno, dopo giorno, e Dio gli stava presentando il simbolo del fatto che il tuo peccato richiede la morte. Per quegli ebrei fedeli, con cuori sinceri, coloro che si erano ravveduti, sarebbero venuti, l'avrebbero capito, avrebbero offerto il loro sacrificio e con quei sacrifici stavano dicendo: so che il mio peccato richiede la morte, so di non essere giusto, mi ravvedo e ti chiedo di perdonarmi sulla base di questa obbedienza nell'offrire il sacrificio. Non venivano salvati dal rituale, non venivano salvati dal sacrificio, erano salvati dal ravvedimento e dal fidarsi che Dio sarebbe stato misericordioso verso di loro per via di quel sacrificio che sarebbe venuto e lo avrebbe soddisfatto, che era indicato da quegli animali. Sapevano che non c'era perdono nell'animale? Sapevano che non c'era soddisfazione nell'animale? Come facevano a saperlo? Perché non appena offrivano un sacrificio dovevano offrire un altro, ogni singolo giorno dell'anno. E poi sacrifici più elevati nel giorno dell'espiazione, Yom Kippur, e sempre più sacrifici a Pasqua, sacrifici personali, e sapevano che non finiva mai, mai, mai. E quindi sapevano che il sacrificio soddisfacente non era arrivato. Ma un ebreo dal cuore sincero, un vero israelita, un israelita che conosceva e adorava Dio in verità, capiva che era ingiusto, che era miserabile, che era un peccatore, che si meritava la morte e doveva venire in penitenza ed obbedienza facendo ciò che Dio gli aveva detto di fare, chiedendo misericordia e grazia ed attendendo che Dio fornisse il sacrificio. Però di fatto non si sarebbero mai aspettati che il sacrificio finale ed accettabile sarebbe stato niente poco di meno che il Messia, che a proposito è già presentato come il servo nel capitolo 52 versetto 13 e che egli prospererà e sarà innalzato ed esaltato, reso sommamente eccelso. E secondo il versetto 15 egli sorprenderà molte nazioni e direi chiuderanno la bocca davanti a lui. Questo sarà un individuo sbalorditivo, stupefacente, potente, influente, altamente esaltato. E alla fine del capitolo 53 riceverà una parte con i grandi, dividerà il bottino con i forti. Avevano questa prospettiva del Messia, come un sovrano re esaltato, il grande re, il re di tutti i re. Ma ora scoprono che prima di essere stabilito come re, sarà massacrato. Il Messia massacrato? Come un agnello. Se avete mai avuto un'esperienza tale, sapete che quando le pecore vanno al macello lo fanno in silenzio. È interessante, ho avuto questa esperienza giù in Nuova Zelanda ed in Australia. C'è una pecora chiamata la pecora di Giuda. Questo è il nome di quella pecora, che è quella che le conduce tutte al macello. e tutte seguono la pecora Giuda attraverso un certo corridoio di legno o di metallo alla loro morte. Ed è una scena assolutamente silenziosa, totalmente silenziosa, mentre vanno a farsi sgozzare una per una per una. Sono tanto silenziose nella macellazione quanto lo sono nell'essere tosate, e sono rimasto seduto per ore a guardare all'incredibile tosatura delle pecore ed il loro silenzio. L'immagine qui è quella del Messia che viene macellato e che rimane silenzioso come lo è una pecora. Questa è l'immagine. La realtà è che il Messia sarà condotto al macello. L'analogia è che, come una pecora, rimarrà silenzioso in quel macello. Nessuno dei sacrifici, prima della morte del Messia, aveva soddisfatto Dio. Ma una volta che Gesù fu macellato, il velo del Tempio fu strappato da cima a fondo e tutti i sacrifici successivi furono cancellati. E subito dopo, tramite i Romani, Dio distrusse il Tempio. L'intero sistema finì, perché il sacrificio che Dio aveva scelto era stato offerto. E dunque qui leggiamo nel versetto 7 che egli fu quieto, silenzioso. Potremmo chiamare questo messaggio il servo scannato o il servo silenzioso, oppure il servo silenzioso scannato. L'ultimo profeta dell'Antico Testamento, Giovanni il Battista, era un uomo straordinario ed era un profeta isolato. Non ci furono altri profeti oltre a lui. E venne 400 anni dopo il precedente. È fuori tempo. È un'anomalia. Non avrebbe nemmeno dovuto vivere perché sua madre e suo padre, il sacerdote Zaccaria ed Elisabetta, erano sterili, erano in età avanzata, ben oltre la capacità di generare figli, e Dio gli aveva miracolosamente permesso di avere questo figlio di nome Giovanni, che è chiamato il Battista, ma forse sarebbe meglio identificato come Giovanni il Battezzatore, perché è da lì che trasse il suo nome. E dal momento che era nel grembo di sua madre fu ricolmo dello Spirito Santo, per cui Dio aveva qualcosa di molto speciale per lui, e come sapete alla fine divenne il precursore del Messia. Gesù disse che lui era il più grande essere umano mai vissuto fino al suo tempo, non perché fosse più intelligente degli altri, non perché fosse più nobile degli altri, più morale o più spirituale o più giusto, ma perché aveva il compito più grande che qualsiasi altro essere umano avesse mai avuto. La sua grandezza era legata al suo compito privilegiato, che era quello di indicare il Messia. Egli è colui di cui Isaia scrisse. In Isaia 40, versetti dal 3 al 5, la voce di uno grida: preparate nel deserto la via del Signore. È anche colui di cui Malachia scrisse, sia al capitolo 3 che al 4. Malachia dice che quando il Messia verrà ci sarà uno che lo precederà e dichiarerà il suo arrivo. Lui è quell'araldo promesso, quel precursore, il profeta che identificherà il Messia. E quando il momento drammatico venne e Giovanni il Battista e Gesù si trovarono l'uno di fronte all'altro, faccia a faccia, in un luogo pubblico, e Gesù stava per inaugurare il suo ministero al Giordano, e dice che quando tutta Gerusalemme e la Giudea si stavano radunando per essere battezzati da Giovanni, perché stava dicendo: il Messia è qua, il Messia sta arrivando, il Messia è qui, preparate il vostro cuore, preparate il vostro cuore, stava predicando il regno, la giustizia, diceva alle persone di prepararsi, e stava offrendo questo battesimo che era un simbolo del loro desiderio di essere purificati, e folle intere erano presenti. Ed un giorno arrivò Gesù. E com'è che Giovanni presenta Gesù? Non dice: ecco il vostro re. Dice: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. E questo è direttamente da Isaia 53. E quello è ciò che disse la prima volta che puntò a Cristo in Giovanni 1:29. Il giorno successivo, il giorno dopo, Cristo era di nuovo lì e di nuovo presente faccia a faccia, e Giovanni disse di nuovo: ecco l'agnello di Dio. Senza neanche spiegare nulla. C'era abbastanza in Isaia 53 per capire che il Messia sarebbe venuto come un agnello ed un sacrificio per il peccato, per essere scannato in silenzio. Israele avrebbe avuto il suo re vivente ed esaltato, ma solo dopo essere stato un agnello morente e rifiutato. L'immaginario qui è così prosaico. Il versetto 6 dice: noi tutti eravamo smarriti come pecore, ognuno di noi seguiva la propria via. Questa è l'immagine dell'umanità in peccato. Siamo tutti pecore smarrite. E dunque il servo divenne uno di noi, un agnello, per diventare l'agnello sacrificale per salvare le pecore. Questa mattina ci imbarcheremo dal versetto 7 al 9. Non lo finiremo, ma è la penultima, la quarta strofa delle cinque che compongono questo incredibile passaggio. E l'enfasi principale nei versetti dal 7 al 9 è il silenzio, o se volete, la sottomissione, la disponibilità, l'obbedienza. Qui vediamo il servo sofferente del Signore, che soffre alla morte volenterosamente, volontariamente. Qui è dove egli vivette la realtà della preghiera nel giardino: non la mia volontà, ma la tua sia fatta. Si potrebbe dire che la bocca del Messia è evidenziata. Nel versetto 7 dice due volte che egli non aprì la bocca. Nel versetto 9 dice che non ci fu inganno nella sua bocca. Egli tacque nella sua prova, quello è il versetto 7, tacque nella sua morte, quello è il versetto 8, ed egli tacque nella sua sepoltura, e quello è il versetto 9. E qui di nuovo, nel futuro, Israele guarderà indietro e si renderà conto che il suo silenzio era la volontà d'essere ucciso, come dice il versetto 8, per la trasgressione del mio popolo, il mio popolo, a cui era dovuto il colpo. Avranno una prospettiva totalmente diversa del suo processo, della sua morte e della sua sepoltura. Ora voglio dire qualcosa qui, in un senso più ampio. Questo capitolo è così critico per chiunque voglia presentare un Vangelo fedele, perché il linguaggio è il linguaggio del Vangelo. E voglio mostrarvi cosa intendo dire. Molte persone vogliono parlare di Cristo, parlare di credere in Gesù, parlare di accettare Gesù come Salvatore, parlare di lasciare che Cristo prenda possesso della tua vita. E tutto questo è vero e va bene. Ma il linguaggio della vera salvezza è il linguaggio di Isaia 53. Quando gli ebrei, in una generazione futura, o quando noi, in questa generazione, guardiamo a Gesù Cristo, questo è il modo in cui dobbiamo vederlo. Non come un insegnante, non come una sorta di salvatore benigno e volenteroso, anche se è un insegnante, è certamente un salvatore. Ma dobbiamo vedere Cristo in termini di sacrificio, ok? Questa è la frase chiave, dobbiamo vederlo in termini di sacrificio. Quando guardate qui, state ascoltando la confessione futura degli ebrei e la confessione di ogni persona veramente convertita nel presente. E qual è il linguaggio? Tornate al versetto 3. Disprezzato, abbandonato, uomo di dolori, familiare con la sofferenza. Versetto 4. Dolori, afflizioni, colpito, percosso, umiliato, trafitto, stroncato, punito, flagellato. Versetto 7. Maltrattato, umiliato, massacrato. Versetto 8. Oppresso, giustiziato, tagliato via, cioè ucciso, colpito, alla fine del versetto 8. Versetto 10. Ma il Signore ha voluto stroncarlo con i patimenti. Lui è un sacrificio di colpa. Versetti 11 e 12. Si caricò dell'iniquità, si caricò del peccato. Cosa sto dicendo? Il Vangelo riguarda il peccato, riguarda il giudizio, riguarda l'espiazione, riguarda la morte, riguarda il sacrificio, riguarda il sangue. Il Vangelo parla di oppressione, afflizione, giudizio, esecuzione, dell'essere colpito, riguarda l'iniquità, le trasgressioni, i peccati. Questo è il Vangelo. Questo è il modo in cui deve essere compreso e spiegato. Naturalmente la tendenza attuale è verso un messaggio inoffensivo, riduzionista, con riferimenti marginali a Cristo. S. Lewis Johnson disse: i cristiani resettano la loro teologia ad ogni nuova idea, come resettare l'orologio ogni volta che si trova un orologio diverso. Ma le parole della salvezza sono le parole che trovate in Isaia 53. Questo è il modo in cui dovete comprendere la morte di Cristo, questo è il modo in cui tutti devono comprenderla. A chi ci si riferisce qui? Chi soffrì una tale prova come descritta nel versetto 7, una tale morte come descritta nel versetto 8, una tale sepoltura come descritta nel versetto 9? Chi fu questo? Chi fu questo schiavo sofferente e sottomesso del Signore? Chi è quest'uomo innocente senza peccato, ma che sopporta pazientemente e volenterosamente? Che fu afflitto da una morte così brutale? Chi fu questo? C'è solo una risposta possibile, ed è il servo del Signore, che sarebbe il Messia, che sarebbe Gesù. Ed egli non fu preso da una qualche serie di circostanze fuori controllo, ma piuttosto stava silenziosamente cedendo a tutto quello che stava succedendo. Ora, il Messia parlò nel 42esimo canto del servo, il Messia parlò nel 50esimo capitolo del Cantico del Servo, e il Messia non disse nulla in Isaia 53, neanche una parola. È il servo silenzioso e sofferente. Non disse nulla, non fece nulla, ma lasciò che tutto gli accadde. Questa fu la morte volenterosa, volontaria, vicaria, sostitutiva del servo. Ora, per questa mattina, solo per pochi minuti, guardiamo al versetto 7, il primo di questi tre, e qui ci è presentato il processo di Gesù. Come facciamo a saperlo? Versetto 7, era maltrattato. Letteralmente, dall'ebraico, lui stesso enfaticamente fu maltrattato. Questa è una parola che ci porta alla brutalità, ci porta alla schiavitù, è una parola che si riferisce all'essere arrestato, all'essere abusato. Ed è severo. Il suo trattamento fu così severo quando fu arrestato ed abusato che il versetto 14 del capitolo 52 dice che il suo sembiante era al punto da non sembrare più un uomo ed il suo aspetto al punto da non sembrare più un figlio d'uomo, non sembrava neanche umano. Quando ebbero finito con lui, sia per quanto riguarda le percosse fisiche che per i colpi che prese in testa e sul suo volto per via della corona di spine, le bastonate in faccia, gli sputi, il sudore, il sangue che scorreva sul suo volto, non sembrava nemmeno umano. Dopo le frustate ed il bagno di sangue che gli schizzava addosso, esser piegato nell'angoscia straziante nel suo stesso volto e nell'emozione del momento. Questo è il suo abuso. Iniziò con l'arresto nel giardino, nel cuore della notte, e continuò con la presa in giro dei processi, i falsi testimoni, gli abusi vari, le torture psicologiche, l'oltraggiosa ingiustizia del consegnarlo ai romani, il modo in cui lo trattarono e abusarono fisicamente. Dall'arresto nel giardino fino al processo nella casa del sommo sacerdote, cercando di incriminarlo con false testimoni che diedero false testimonianze, il suo tempo davanti a Erode, a Pilato, tutti i maltrattamenti da parte dei giudei e dei romani, nessun crimine fu mai convalidato, nessuna prova fu mai data, nessuna colpa fu mai stabilita. Secondo Luca 23,15 Erode dichiarò la sua innocenza. Ed in Luca 23 Pilato lo dichiarò innocente tre volte. Tre volte! Ed egli era il governatore? Quindi era un verdetto legale? tre volte innocente, eppure in Luca 23-25 vediamo che i capi di Israele, i capi giudei, con il consenso del popolo, spinsero Pilato a seguire la sua triplice dichiarazione dell'innocenza di Gesù con un appello all'esecuzione. Bene, questo è quello che vediamo qui nel versetto 7. Egli fu oppresso. E poi dice che fu afflitto, ma è un verbo passivo. E bisogna davvero vederlo un po' diversamente, un po' più da vicino. Ha permesso di essere afflitto. E questo è il modo in cui bisogna tradurre un verbo passivo. Passivo significa che accade, che l'azione ti è compiuta, che tu non la compi. E viene anche a significare, e potrebbe essere giustamente tradotto in questo modo, come in Esodo 10:3, che egli umiliò se stesso, che sarebbe un altro modo di dire che permise di essere afflitto a se stesso. Paolo potrebbe aver avuto in mente proprio questa frase quando scrisse in Filippesi 2: umiliò a se stesso e si fece obbediente alla morte, persino alla morte della croce. Quello potrebbe benissimo essere un riflesso diretto da Isaia 53:7. Ora, questo non è normale per delle persone sotto tortura. Questo non è normale per delle persone innocenti sotto tortura. Normalmente una persona innocente che viene oppressa e torturata, che ha la consapevolezza di essere una grave ingiustizia, grida. Grida contro quell'ingiustizia e si difende sulla base della sua innocenza. Ma non fu così con il servo del Signore. Egli non disse una parola. Eppure non aprì la bocca. Nonostante il fatto che questa fosse tutta un'ingiustizia maligna, malvagia, miserabile, non semplicemente contro un uomo innocente, ma contro un uomo perfettamente santo e giusto, egli non aprì la bocca. Peccatori non soffrono in silenzio? Noi non soffriamo in silenzio. C'è la voce della colpa? Quando soffriamo per il nostro peccato, gridiamo. Come fece Davide nel Salmo 32 e nel Salmo 51, giusto? Contro di te, solo contro di te ho peccato, lavami, purificami, rendimi puro. Quello è il grido del peccatore colpevole. Il grido del peccatore innocente lo troviamo in Giobbe, che grida ripetutamente a Dio per la sua innocenza. Da Giobbe 7:1 al 13 tutto il discorso è come dire questo: Dio, perché sta succedendo questo? Io sono un uomo innocente. Non sono colpevole nemmeno di quello che i miei stessi amici mi stanno accusando. I peccatori non soffrono in silenzio. Quando soffriamo per colpa, gridiamo a Dio per il perdono. E quando soffriamo in innocenza, gridiamo a Dio e chiediamo il perché. Ma questa è una sofferenza silenziosa. Fu ricercato nel mezzo della notte e trovato nel giardino del Getsemani dopo mezzanotte. Ci dicono gli scrittori del Nuovo Testamento che vennero da lui per arrestarlo con una folla enorme, la polizia del Tempio, i capi religiosi, i soldati romani. Lo braccarono come se fosse una sorta di animale notturno, lo arrestarono, fu tradito da Giuda, venne messo in custodia, maltrattato, torturato, tormentato, vessato, abusato in ogni modo immaginabile e inimmaginabile, e poi fu condotto all'esecuzione. E del tutto senza alcuna resistenza, senza alcuna lamentela. Quando fu portato davanti al sommo sacerdote, in Matteo 26, ci dice che rimase in silenzio. Matteo 27, il capitolo successivo, dice che fu portato davanti ai capi dei sacerdoti, agli scribi, agli anziani, e rimase in silenzio. In Marco 15 fu portato davanti a Pilato e rimase in silenzio. Giovanni 19 riporta la stessa cosa, il suo silenzio davanti a Pilato. In Luca 23 fu portato davanti a Erode, il re idumeo vassallo di Roma, ed era lì di nuovo in silenzio. Tacque davanti al sommo sacerdote, al Sinedrio, davanti a Pilato, davanti a Erode, non disse mai una parola in sua difesa a riguardo della sua innocenza. Isaia dice che era come un agnello condotto al macello e come una pecora che tacque davanti ai suoi tosatori, non aprì la bocca. La questione qui è la volontà di morire del Messia. Questo non è un buon piano andato male. 700 anni prima che Gesù apparisse, la profezia è chiarissima che quando verrà, verrà come un agnello da macello. E quando arrivò, prima di iniziare il suo ministero, Giovanni disse: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. E quello significa che doveva essere l'agnello sacrificale, perché il peccato viene rimosso solo nella morte del sacrificio. Quando Gesù morì, alla fine dei 3 anni del suo ministero, non fu come altri hanno cercato di descriverlo, qualcosa di buono andato male. Quella era proprio la ragione per la quale venne in primo luogo. C'erano molte cose che avrebbe potuto dire davanti ai suoi accusatori. Oh mamma, c'erano molte cose che avrebbe potuto dire al sommo sacerdote, ai capi dei sacerdoti che componevano il Sinedrio. Molte cose che avrebbe potuto dire a Pilato e ad Erode, ma non lo fece. Era il silenzio della sottomissione alla volontà del Padre suo. Ma era anche il silenzio del giudizio. Non avete voluto ascoltare? Ed ora non ho niente da dirvi. Quando ho parlato della vita e della salvezza, quando ho parlato del perdono e del regno di Dio, non avete voluto ascoltare ed ora non ho più niente da dirvi. Egli rimase assolutamente silenzioso in giudizio. Il versetto 7 conclude di nuovo dicendo: non aprì la sua bocca. Non solo accettò il giudizio ingiusto degli uomini, ma accettò il giusto giudizio di Dio, a nome dei peccatori ingiusti, per renderli giusti. Nessun sacrificio fu mai così perfetto. Nessun sacrificio fu mai così puro. Ecco l'agnello di Dio, senza peccato e senza macchia. Gradito a Dio, scelto ed eletto da Dio, che morì per i peccatori. Ed è qui, cari amici, che la soteriologia dell'Antico Testamento raggiunge il suo apice. Questo è il punto più alto dell'Antico Testamento. Il Messia è il sacrificio scannato da Dio stesso per noi. Egli è il servo del Signore, è lo schiavo del Signore, e il suo servizio richiedeva la sua morte, che egli fosse punito per il nostro benessere, flagellato per la nostra guarigione, che fosse schiacciato per le nostre iniquità, trafitto per le nostre trasgressioni. E come dice il versetto 8, che fosse tagliato fuori dalla terra dei viventi, per le nostre trasgressioni, a cui è dovuto il colpo. Questo è il messaggio del Vangelo. Ed è un messaggio di peccato, giudizio, morte e sacrificio. Il servo del Signore, sofferente, silenzioso, sottomesso, massacrato, disprezzato, prese su se stesso la punizione di Dio per l'enorme debito morale degli eletti di tutta la storia dell'umanità e pagò il prezzo del riscatto con la sua vita. Ora questo è il versetto 7, questo è il processo che ci porta alla sua morte nel versetto 8, ma quello sarà per la prossima volta. Lo vediamo silenzioso nella morte e nel versetto 9 persino silenzioso nella sepoltura. Inchiniamoci in preghiera. Padre, non possiamo fare a meno di ascoltare le incredibili parole di Pietro, che dice su Cristo che non commise peccato e nella sua bocca non si è trovato inganno. Parole prese proprio dal versetto 9. Ma oltraggiato non rendeva gli oltraggi, soffrendo non minacciava, ma si rimetteva a colui che giudica giustamente. Ed egli stesso ha portato i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce affinché morti al peccato vivessimo per la giustizia e mediante le sue lividure siete stati guariti. Siamo in soggezione per la meraviglia del sacrificio di Cristo. Siamo in soggezione per il fatto che l'hai applicato a noi, che siamo totalmente indegni. Il perché ci hai scelto tra tutte le persone del mondo per essere i destinatari di questa incredibile realizzazione va al di là della nostra comprensione, ma è il fondamento della nostra adorazione. È il motivo per la quale ti amiamo, ti veneriamo, ti adoriamo, ti lodiamo. Ed è anche questa grande realtà che ci hai chiamato a proclamare fino ai confini della terra che chiunque invochi il nome del Signore sarà salvato, ebreo o gentile. Questo è il giorno della salvezza, questo è il tempo favorevole. Sì, ci sarà un tempo futuro alla fine della storia quando la nazione Israele sarà salvata, ma nel frattempo, chiunque invoca il nome del Signore sarà salvato. Il Vangelo è la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, ebreo o gentile. Ti chiediamo, Signore, che oggi, anche in quest'ora, che tu possa attirare qualcuno a te, ebreo o gentile, seduti qui ad ascoltare. Che questo sia il momento in cui vadano dalle tenebre alla luce, dalla morte alla vita, dalla confusione alla chiarezza, dall'ignoranza alla conoscenza, dalla morte alla vita, e che possano essere irresistibilmente attirati a Cristo dal tuo Spirito Santo benedetto. Che questo sia un giorno di salvezza. Padre, compi la tua opera nei nostri cuori, per la tua gloria, per il tuo onore, affinché il cielo si rallegri per il ritorno a casa di un peccatore perduto. Preghiamo che tu possa essere onorato in questo modo, e che tu possa essere esaltato nel nome di Cristo. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.